speriamo che venga. Ok, allora innanzitutto Ilaria, ci vuoi anticipare in due parole la trama di Breath per la nostra comunità di lettori?
Allora, a me piace dire che Breath è una storia d'amore per il mare, in cui il mare diventa anche padre, quindi è un film sicuramente che ha un'impronta ambientalista, che si svolge in tre paesi, quindi in Italia, in particolare in Sicilia e Calabria, la Tunisia e il Senegal, quindi fondamentalmente attraverso un dialogo tra me e mio padre, perché mio padre abita in Senegal e porta pesci in Italia, quindi attraverso un nostro dialogo, quindi un dialogo tra generazioni, in cui io chiedo a mio padre, ma secondo te non hai, diciamo, un po' di responsabilità, intervengono anche personaggi che, diciamo, danno una sfaccettatura un po' più ampia al tema.
Per coloro i quali non ti conoscono, se ci vuoi raccontare un po' di più sul tuo percorso da regista, il tuo progetto passato e il tuo progetto futuro.
Allora, io ho avuto un percorso abbastanza strano, tra virgolette, nel senso che io non ho fatto scuole cinematografiche, mi sono laureata in giornalismo in Francia e avevo fatto la scelta di lavorare durante, quindi facevo solo metà giornata all'università, e ho cominciato direttamente a lavorare con dei documentaristi. Da lì mi sono innamorata del formato, perché mi permetteva da una parte di svolgere quella che è l'inchiesta, l'intervista, ma dall'altra essere anche creativa. Il progetto passato che mi ha marcato di più è sicuramente un progetto che non ho creato io ero prima assistente, in Camerun, quindi abbiamo fatto varie cose, tra cui la fine di un documentario su i pangolini, che in Camerun purtroppo non fanno una bella fine, e avevamo fatto anche uno spot nella giungla, quindi per una settimana siamo stati in mezzo a niente, se non gorille, elefanti, pangolini, e quello è stato veramente un percorso che mi ha marcato. Dal punto di vista mio, il progetto più grosso che ho fatto è Breath, quindi è l'esordio da tutti gli effetti, e poi il futuro, allora ho in sviluppo un altro documentario incentrato sulle donne, il femminismo e il sentirsi donna, e una fiction che invece parla di una storia di amicizia che si svolge in Senegal, in cui però non si sa se questa storia è vera oppure no.
Raccontaci qualcosa di più sulla tua infanzia in Senegal, se vuoi, e ti volevo chiedere unicamente qual è oggi la situazione del paese in merito al settore della pesca, perché faccio una piccola digressione, pare che moltissimi pescatori senegalesi, in ragione del fatto che i bulldozer occidentali del mare sfruttano in maniera abnorme le acque territoriali del paese, provocando una rarificazione delle risorse ittiche, queste persone stanno emigrando in modo particolare le vicine Canarie, e ho trovato in un articolo del 14 dicembre di Boa Africa il fatto che l'Unione Europea ha annunciato che l'accordo di pesca in vigore dal 2019 non sarà rinnovato e che le navi europee smetteranno di pescare nelle acque senegalesi.
Allora, intanto cominciamo con la parte più semplice, cioè la mia infanzia.
Anche perché aggiungo soltanto che è stato il passaggio di potere in Senegal, di Omar Faye, che in qualche modo ha fatto uno dei suoi mantra, la questione della pesca, la questione delle ingerenze occidentali in materia di
Allora, essere nata in Senegal negli anni 90 è sicuramente stata un'esperienza molto ricca e interessante. Mi piace dire che ho vissuto la stessa infanzia che hanno vissuto i nostri genitori, nel senso, prendiamo la pesca 50-60, quindi per strada, e quindi è stato molto bello, molto ricco, ho cambiato tante scuole, e quindi è stato proprio bello confrontarsi con culture, visioni e tradizioni completamente diverse. È stato anche un po' complesso, perché comunque mio padre era molto assente, come lo racconto nel documentario, quindi il mare lei è diventato appunto un sostituto, perché era l'unica fondamentalmente connessione che avevamo, e quindi trascorrevo tantissime giornate al mare, e per vedere mio papà andavo spesso nei porti, e quindi sono cresciuta in mezzo ai pescatori che mi dicevano come riconoscere un pesce fresco e il polpo, e quindi proprio toccando con mano insomma gli abitanti del mare. Quindi questo è, posso dire, della mia infanzia, dei ricordi felici. E allora la questione della pesca in Senegal è molto particolare, sono molto contenta che mi hai posto questa domanda e che tu hai sollevato questa cosa delle ripercussioni sociali legate all'immigrazione, perché solitamente non se ne parla. Allora, sicuramente la pesca in Senegal purtroppo non passa un bel periodo da tanti anni a questa parte, parliamo comunque già di 10 anni. È problematica questa cosa, perché non mi ricordo esattamente il percentage perfetto, ma credo fosse il 70% delle proteine ingerite dalla popolazione senegalese provengono da pesce, quindi capisci bene che se manca il 70% non rimane molto. Quindi ovviamente c'è stato, lo spiego nel documentario, perché per me era importante far capire cosa ha portato questo momento, cosa è successo prima, e quindi fondamentalmente per dare proteine anche alle popolazioni interne, che quindi non hanno affatto sul mare, hanno il governo ha chiesto ai pescatori senegalesi di pescare sempre di più. Poi gli europei sono arrivati, si sono resi conto di questa ricchezza, e piano piano lo Stato ha cominciato a dare sempre più licenze a pesca, e questa cosa non si è mai fermata, perché soprattutto, cosa che purtroppo non ho potuto portare nel documentario per molti motivi, tra cui anche le dentistiche, il fatto che se tu usi anche i radar, le app di radar per vedere chi sta pescando nelle coste, molte le barche sono senegalesi, ma in realtà hanno la targa senegalese, ma a bordo non ci sono senegalesi, hanno trovato questa, diciamo, questa stampa asiatici, europei, esatto, quindi si nascondono dietro questa cosa. Esatto, no, la situazione è drastica. E quindi questa cosa dell'immigrazione per me è molto importante, perché parliamo sempre di immigrazione economica e non di immigrazione della fame. Già mio papà aveva prodotto, aiutato un regista a fare un documentario incentrato su questo, perché per lui era importante dire no, ma in realtà non si parla di volere andare a diventare, non so, a cercare un altro mestiere, perché sono bravi a fare musica, andare in Italia. No, non è così. Tanti vanno via perché non hanno più pesce, non hanno più accesso al pesce. Adesso è chiaro che con il cambio del governo, che è ovviamente un governo più, passami in termini, nazionalista, e da un certo punto di vista io comprendo e anche appoggio, perché comprendo, e le cose stanno cambiando, però tra dire fare c'è, cioè, di mezzo il mare, i buo di ieri possono essere i buo di domani, e non è perché cambia la nazionalità che cambiano le situazioni, cioè se passiamo dai francesi ai russi non so cosa cambierà, poi è a seguire.
Cambiamo un po' di focus. Oggi il responsabile ministeriale del settore della pesca in Italia, appunto il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che abbiamo imparato a conoscere per la sua catastrofica gestione del suo mandato. Quali sono le politiche italiane che contestano in merito alla pesca, e che ci aiuti a comprendere cosa contestano precisamente i pescatori presenti nel suo film, che fanno riferimento a diktat particolarmente oppressivi della Commissione europea, che regolamentano appunto la pesca in maniera soffocante, appunto da rendere il lavoro, non la vita, invivibile?
Allora, io intanto riguardante la pesca non contesto solo l'Italia, io contesto proprio l'Unione Europea, perché ovviamente poi le direzioni di massima arrivano da loro, e fondamentalmente la maggior parte di loro non sa cosa vuol dire essere pescatore, e soprattutto legifera in modo, tra virgolette, inadeguato, nel senso che la Francia ha un affaccio sia sul Mediterraneo ma anche sull'oceano, l'Italia non ha un affaccio sull'oceano, quindi per cui le regole non possono essere le stesse. Poi ci sono, per esempio, c'è anche il Tribunale del Mare, e poi ci sono le zone, no, si chiamano le zone le zone di mare, dove c'è la nazionalità propria, eccetera, lì in mare, in Mediterraneo, tendenzialmente piccole che si sovrappongono e quindi non so se uno stato e un altro, insomma ci sono anche tarocchi elementi che legiferano e quindi anche delle volte c'è contraddizione. Quindi intanto c'è questa problematica, poi è chiaro che le linee di massima vengono poi date ai governi stessi e che spesso non legiferano nel modo giusto, nel senso in particolare parlando dell'esempio dei doni, che per me era fondamentale, perché è stato uno la mia scintilla, cioè quella cosa che mi ha detto che io devo fare questo film, due è una metafora del fatto che noi in qualche modo siamo chiusi anche noi in una sorta di gabbia. Per me era importante perché anche se sono messa a disposizione X tonnellate annue, vengono ridistribuite in modo inadeguato, nel senso che non vengono spesso tenute conto del fatto che ci sono i pescatori artigianali, quindi ovviamente interessi come sempre. E quindi per me era importante portare questo esempio. I pescatori italiani, come tanti, la maggior parte dei pescatori artigianali fondamentalmente contesta questo, il fatto di non avere al loro fianco delle persone, dei politici che capiscano le problematiche e il fatto di sentirsi sempre più abbandonati e quindi nessuno che pone domande, il fatto di potersi esprimere, il fatto di avere sempre delle regole contro che non prendono anche in considerazione quelli che sono gli aspetti tradizionali della pesca, perché spesso sì, sono pesche ancestrali che possono avere un impatto, penso quando pescano le cieche, no? I 10.000 cipollini appena nati, però fa parte di una cultura, ma allora non possiamo trovare un compromesso, quindi questa mancanza di dialogo in realtà, quindi arrivano le regole, si deve fare così e la maggior parte delle cose poi vengono sprecate, perché per esempio anche nel tonno è fondamentalmente tu non puoi pescare il tonno con la rete, lo peschi solo con insomma l'amo e il filo, quindi questi fili enormi con degli ami, e il pesce, il tonno si abbocca, ha abboccato, è morto, tu però non ci puoi fare niente, e loro tante volte chiedono ma possiamo darlo a meno alla carica, possiamo mangiarlo, no, quindi anche uno spreco. Quindi è questa la cosa che contesta il nostro mondo, perché Cristo, ci sono milioni per ogni miliardo di persone che muoiono di fame e tu ti permetti di fare uno spreco? Quindi insomma venire incontro, un compromesso, confrontarsi con loro affinché da capire quali sono le necessità e trovare ovviamente una soluzione di quelle che sono ovviamente le necessità ambientali. Si può fare ma non si fa, si registra senza spiegare. Quindi tante volte anche i pescatori dicono sì, noi non capiamo e quindi ovviamente ci rivoltiamo. E quindi per i politici è sempre complesso che non spiegano, come la scienza non spiega, non volgarizza. E quindi c'è proprio una mancanza di dialogo.
Perché hai scelto di inserire la Tunisia nella tua narrazione?
Allora,
in modo un po' intermedio rispetto.
Allora, abbiamo scelto perché in realtà questo progetto è nato da un'idea che non era assolutamente questa, è nata più da un'emozione che si chiama rabbia, che meno male sono riuscita in qualche modo a veicolare in modo un pochino più, come dire, sostenuto, cioè nel senso non solo rabbia, perché ovviamente le emozioni così forti possono allontanare il tempo. Qui è stato un lavoro comune tra quello che pensavo io, le direzioni giustamente dei produttori, anche della storia editor e ovviamente poi del montaggio, ma ovviamente la storia quella era già un po' scelta. Parlando con loro c'era questa, ovviamente la storia mia è italo-senegalese, però c'era la volontà di trovare anche un intramezzo tra diciamo i due stati e di capire anche cosa succedesse dall'altra sponda del Mediterraneo, no, di droite di gauche come dico io, e un po' par hasard sono capitata appunto su quella che poi è il personaggio principale di te, che è l'Indentina Bolivia, che ha un'associazione che si chiama e che aveva, insomma, stava facendo un po' di rumore per una petroliera che insomma stava diversando nel Mediterraneo e quindi la sua passione e tutte le attività che lei fa con l'associazione mi hanno attratto molto e ho cominciato a parlarci e Rim lo sa, io l'ho scelta per la sua anche contraddizione che spesso c'è e per questo motivo abbiamo inserito la Tunisia, non ovviamente anche per la storia che ha, la connessione che ha con l'Italia, la Goulette, la storia della pesca che c'è stata stata, comunque cosa faccio, ci sono moltissimi pescatori tunisini, il cibo è anche parte molti sono basate su quello, quindi a parte questo mi sono più accosciata, scusami ogni tanto non perdo le parole, a lei, perché per me la cosa principale era raccontare la contraddizione, lei questa cosa la rappresenta, perché da una parte si dà tantissimo da fare, fa veramente delle attività molto belle con le scuole, i bambini, insomma anche un target che alle, diciamo, alle agenzie sfugge, loro riescono a parlare più tra i 50 e i 40, non riescono a raggiungere i giovani, invece lei ci riesce in qualche modo. E che poi ho scoperto appunto anche in esotto che tante persone hanno, del mondo associativo, nel senso di potersi permettere anche di fare delle cose di questo genere, che va in contraddizione, no? Un po' con quello che fanno. E quindi era più questo che mi ha motivato, cioè questa double facade di Rim, quindi da una parte una donna importante dal suo nome, dal suo cognome ovviamente, ma una donna che si dà da fare. Quindi era un po' questo, che uno lo può leggere in modo negativo o anche positivo. Io non, su questo non ho voluto dare né uno sguardo né un giudizio, preferisco ovviamente come sempre lasciare il pubblico scegliere.
Ci puoi raccontare anche qualcosa di più sul tuo rapporto sul set, fuori dal set, con i pescatori italiani e senegalesi che ci presenti?
Posso dire che mi sono follemente innamorata del pescatore siciliano che si chiama Domenico Mendolia, che ho conosciuto veramente per caso, e è una persona che per la sua dolcezza mi ha toccato profondamente, anche le quasi la sua incapacità di raccontare certe cose. Infatti mi piace raccontare questo aneddoto, quando si è posta la cosa di, a un certo punto lui racconta che cosa è la pesca artigianale, diciamo, nel suo modo. Quando gli ho fatto questa domanda la prima volta, che cosa è la pesca artigianale? Lui mi ha risposto, io ancora me lo sto chiedendo, minchia la pesca artigianale. E a me è piaciuta questa risposta, perché vuol dire che per te esiste solo quella. Quindi è un messaggio forte e quindi ecco, il rapporto è stato veramente di totale fiducia, anche se è stato complesso all'inizio, perché è un mondo chiuso, è un mondo fatto di silenzi, di ci capiamo con uno sguardo, io ero comunque una giovane ragazzetta con una troupe, cioè comunque rompevamo un po' le scatole fondamentalmente, quindi ho trovato un modo alternativo per farmi accettare, che è stato quello che il giorno dopo 6 ore di set in silenzio totale, un panico da parte mia completo, mi sono detto vabbè, mi vesto come loro, mi metto le cose e ho cominciato a sbuzzare le trote come loro, tra virgolette, e da lì hanno detto si è aperto un barco. Io sono stato il pescatore Ibrahima, quello senegalese, è un amico molto stretto di mio papà, amico, insomma collega, amici, colleghi con cui sono cresciuta, e quindi è stato un po' lui, un po' il mio cicerone, soprattutto al posto di Joal, che è molto importante, e quindi per me è stato naturale per raccontare lui, per una questione di affetto, per anche una sua conoscenza, da mio avviso impeccabile, di come è successo, anche della rabbia che ha, tante cose non le ho montate ed è un peccato, e quindi anche questo legame con mio padre, cioè per me era importante far capire che fossero anche amici, perché spesso, perché era, per quanto sì mio padre sfrutti un territorio, ma è come lo sfrutti il territorio, e questa è sempre fa parte della contraddizione.
Durante le conversazioni con tuo padre emergono riflessioni polemiche in merito al tuo lavoro, ma mai davvero troppo enfatizzate ed accese, piuttosto sempre direi moderate e costruttive. È così anche nella realtà? Cioè, è già successo che il tuo lavoro abbia costituito una ragione di conflitto e di opposizione più importante tra te e lui?
Allora, io mi parlo
un po' intima.
No, figurati, cioè, ho fatto un documentario intimo, quindi figurati. Io e mio padre abbiamo, oddio, io mio padre lo amo profondamente, cioè per me è una sorta di idolo, si è fatto da solo, è andato in Africa da 24 anni, non c'aveva niente, quindi sento anche una sorta di responsabilità, di ansia, proprio di quasi di competizione ma sana, ecco. Quindi già sono cresciuta con questa cosa, che ovviamente quando poi cresci l'adolescenza vai in conflitto completo. Quindi nel senso, poi lui è una persona molto diretta, non è un genitore che perché è tuo padre ti deve dire le cose che ti vanno bene, quindi anche un modo un po' brutto delle volte di non sono d'accordo, stai sbagliando, E quindi ovviamente da lì sono nate tantissime tensioni che però non erano mai dovute all'ambiente in realtà, erano più dovute a robe altre, no? Visioni del mondo, le scelte che io facevo, o che lui faceva, perché sono molto polemica anche sulle sue scelte in realtà. Però sull'ambiente, cioè, a me era piaciuto comunque porgli la domanda, perché io ho sempre avuto un po' una paura di mio papà, questo senso di rispetto di non volerlo mai disturbare perché è sempre stanco, un uomo che si alza la mattina in 6, va a letto alle 8 e non torna a pranzo, quindi non avevo molto paura di anche ricordargli del suo lavoro, quindi io sì, un po' tra virgolette messo in scena, ma ci sono veramente tanti dettagli nel documentario che lui mi dice che io non conoscevo, è vera questa cosa. E quindi porre questa domanda in realtà era importante per me, sapevo a grandi linee che cosa mi avrebbe risposto, perché fin da piccola se io lasciavo la luce accesa mi faceva un mazzo tanto, e mi ricordo una volta avevo dissotterrato delle uova di non so che cosa, ma perché giocavo, il giorno dopo mi ha preso, mi ha appiccicato là e mi ha detto tu hai ucciso degli esseri viventi, cioè quindi sicuramente sono avuto una sensibilizzazione all'ambiente, e quindi proprio per questo motivo qua mi interessava spiegarlo, quindi non sono mai entrata troppo in polemica, perché ha sempre avuto questa sorta di equilibrio, cioè sì faccio dalla parte male ma provo a fare il meno male possibile, e infatti la sua frase preferita che mi dice sempre quando compro le scatole è Ilaria, la vita è equilibrio e leggerezza.
Sottoscriviamo tutti quanti, impressionare. A proposito di tuo padre, trovo che si mostra durante il film un momento in maniera abbastanza manifesta, meno inquieta di te rispetto all'avvenire del mare, in quanto tra i due primi a scomparire dalla faccia della terra saremo noi esseri umani, a suo modo di vedere, che il mare riuscirà nel corso del tempo a rigenerarsi. Sei d'accordo tu con questa prospettiva che viene espressa a un certo punto del film da tuo padre in un momento abbastanza delicato?
Allora io penso che ovviamente il finale è la parte più polemica, cioè nel senso quella che fa più polemica, e mi piace, l'ho montata per questo motivo, per creare polemica. Da una parte sfugge il fatto, ma è comprensibile perché non tutti sono genitori, sfugge il fatto che è un padre che risponde a una figlia che sta piangendo, e quindi è ovviamente vuole che smetta di piangere, quindi quella è la cosa per me fondamentale. La seconda parte che lui dice è, da una parte sono d'accordo, nel senso che nella sua quasi visione semplicistica tante persone hanno detto, in realtà passa un messaggio secondo me molto inquietante, nel senso vogliamo continuare così? Questo è quello che ci aspetta, quindi non è un banalizzare la cosa, è un dire semplicemente quello che farà. Se vogliamo continuare a fottercene di quello che accade in mare e sulla terra, che sono le due componenti essenziali della nostra vita, semplicemente moriremo. Cioè, semplice. Quindi, anzi, non, è un sottolineare la gravità. Poi, che lui semplicemente quello che dice è che io ho vissuto. In realtà, per quanto fosse difficile, non l'ho fatto fino in fondo, era condividere i miei passaggi, la rabbia, l'incomprensione, la tristezza, sono stata vegana, sono stata vegetariana, cioè è stato un percorso, e quando ero vegana c'era un grandissimo qui pro quo con mio padre, lì abbiamo avuto tanti conflitti in quel momento, però lui mi ha, ecco, il fatto di aver fatto questo film, di aver parlato con tante persone che non ci sono anche all'interno del film, e aver discusso tanto con lui su queste tematiche, effettivamente la nostra generazione si porta dietro anche questa egoansia che ci è stata trasmessa e che continua ad essere alimentata costantemente da questi allarmismi, perché purtroppo a mio parere il giornalismo non esiste più, c'è la sovrainformazione, il sensazionalismo e la sovrainformazione, cioè non abbastanza, quindi non c'è più una via di mezzo. Quindi noi viviamo già in un'epoca complessa con tante cose, più bombardati, analisti costantemente negativi, e quindi tante volte viviamo con quest'ansia, e quest'ansia però ci blocca. Forse andare ad abbassare questo livello, prendendo coscienza che sì, ci sono dei problemi gravissimi, ci aiuterebbe però di più a fare delle cose concrete, che non è quello di, sarà polemica, attaccarsi con una mano a un dipinto, ma appunto se un tuo amico butta la sigaretta, magari se tu non lo fai gli puoi dare l'idea di non farlo. Attraverso la violenza non passa nessun messaggio, a me è successo, il mio amico butta la sigaretta, non gli ho mai detto niente. Un giorno dice, ma perché tu non la butti? E gli ho spiegato, e questo ritardo. Quindi è più attraverso l'amore che passano i messaggi.
Che cosa ti rende più fiera di questo film e che cosa posteriori cambieresti?
Allora, di questo film, intanto questo film lo ringrazio, lo dico apertamente, di aver sicuramente, scusate, faccio una digressione, ogni film parte da un perché intimo, è quello il motore di un film che comunque in qualche modo ti arriva, bello, non bello, ma ti arriva. E questo motore emotivo sicuramente questo film, questa frattura interna me l'ha andata a sanare, ha sanato qualcosa, quindi già questa per me è una cosa inestimabile, quindi questa è la parte egoista mia intima. Dall'altra parte c'è, in realtà quello che mi rende più felice in assoluto è condividerlo con le persone che ci hanno lavorato. Aver fatto tutto questo percorso difficile, intenso, intricato, e vedere il risultato che li tocca, che ne sono fieri, che dicono no, ci crediamo ancora, questo film è questa cosa che mi rende più felice e che mi rende più fiera. Come anche il contatto con il pubblico che cercavo nelle sue critiche, nelle sue comprensioni, nei suoi complimenti, cioè c'è di tutto. E quindi queste sono le cose che mi rendono più felice. A posteriori, da un punto di vista forse razionale, professionale, di impeccabilità, di strutture, direi cambierei un sacco di cose, perché è chiaro che progredendo hai più armi, conosci meglio le strutture, insomma conosci meglio il tuo lavoro. Lì è stato un sacco nel blu, cioè io Pischella, 23 anni, sono arrivata con la mia vita, il mio sogno, mi ha detto fallo, io mi sono buttata. E in realtà da un punto di vista quindi emotivo dico che non lo rifarei, non potrei farlo in un altro modo, perché è stato veramente un viaggio emotivo, sia facendolo che montandolo, e quindi per me è perfetto così com'è, nelle sue imperfezioni.
Ultimissima domanda, per i consigli, per gli acquisti, qualche consiglio pratico ai nostri lettori per cominciare a consumare più responsabilmente il pesce, veramente qua due, tre istruzioni pratiche dalle corse del supermercato, dal pescivendolo, sono i quali vanno a pescare per quanto non...
Allora, intanto solo dal punto di vista quindi del pesce direi, intanto chiedersi perché, cioè da dove viene il cibo, cosa sto comprando, cosa che non facciamo più. Sicuramente capire che esiste una stagionalità nel mare, non esiste solo sulla terra, cosa che cominciamo piano piano a capire, esiste anche in mare, quindi capire che tipo di stagionalità c'è. E sicuramente, perché io comprendo che i beni di primo consumo purtroppo anche hanno anche dei prezzi molto cari, e quindi io non mi sentirei mai di moralizzare qualcuno per le scelte che fa, perché molti sono in difficoltà, ma proprio come mostra il film con la vendita del pesce in Calabria, in realtà andando direttamente alla fonte, quindi conoscendo dei pescatori artigianali, andando al mercato, ai mercati del pesce e consumando nella stagione pesci del tuo mare, in realtà a bassi costi, a bassi costi. E quindi queste sarebbero le cose in grandi massima che io consiglio.
Applauso, è venuto quell'applauso e la chiudiamo così.
Esatto.
Grazie mille Laria per il suo tempo.
È bello. Alla prossima. Con un bicchiere di vino.
E un bicchiere di vino.